Stringere, rincuorare, donare. Pensa, quanti gesti puoi fare con le tue mani? Dai, regala la Zalea della ricerca di AIRC e sostieni gli studi sui tumori che colpiscono le donne. Il futuro della ricerca è nelle nostre mani. Scopri di più su AIRC.it.
Sei un tipo da basettoni anni 70? Oppure baffi da Latin Lover? Esalta il tuo stile con Wilkinson Sword Extreme 3, il rasoio con lame flessibili per una vita flessibile. Wilkinson Sword, affila il tuo stile dal 1772.
One Podcast.
Sembrano tutte cittadine tranquille, sembrano tutte persone comuni, fino a quando il mistero non le avvolge e cambia ogni cosa. Sono delitti invisibili, i crimini della porta accanto. Storie inedite di omicidi e sparizioni che forse non avete mai sentito prima. Io sono Elisa True Crime e insieme alle voci dei protagonisti vi racconto alcuni degli oscuri segreti di un'Italia che non conoscete. Il tempo trascorre senza che alcuna novità arrivi a diradare il mistero del collezionista di ossa, ma nel 2017, a sorpresa, si apre una nuova speranza di poter far luce su questo caso. Una telespettatrice del programma Chi l'ha visto invia una mail alla redazione con scritte queste parole. Spettabile redazione di Chi l'ha visto, ho notato che il tempo della scomparsa e l'età della vittima di F2 sono compatibili con i dati di una ragazza scomparsa a Roma nel luglio 1994 e di cui vi siete occupati, Alessia Rosati. Mi chiedevo se il DNA di F2 fosse stato comparato con quello dei familiari di Alessia, quantomeno per escludere che potesse essere lei. Insomma, la telespettatrice ha collegato Alessia Rosati, una ragazza scomparsa a Roma nel luglio 1994, di cui la trasmissione si è occupata a lungo, con il caso del collezionista di ossa. Ma qual è la storia di Alessia Rosati? Alessia era una giovane ragazza di 21 anni che in una calda giornata di fine luglio nel 94 a Roma era uscita per accompagnare un'amica agli esami per il diploma. I genitori l'aspettavano a casa per il pranzo, per poter andare poi tutti insieme al mare, ma lei non era mai tornata a casa quel giorno. La sua amica, Claudia, l'aveva salutata a 200 metri da casa, ma nonostante questo, di Alessia si erano perse le tracce. I genitori si erano messi subito alla sua ricerca, sfortunatamente senza esito. Poi, alcuni giorni dopo, era avvenuto un fatto ancora più inquietante. La sua amica Claudia aveva ricevuto una lettera, che sembrava proprio scritta da Alessia, in cui questa spiegava i motivi della sua scomparsa. La lettera, però, aveva diversi punti oscuri e dettagli che non quadravano, così i genitori si erano convinti ancora di più che quello fosse un messaggio dalla stessa Alessia per farsi cercare. Un'estrema richiesta d'aiuto. Nonostante questo, però, le indagini neppure cominciarono, perché si pensò ad un allontanamento volontario della ragazza, ma da quel giorno di Alessia non si è più saputo nulla. Poi, nel 2016, i genitori, esasperati, chiesero la riapertura delle indagini, ed ecco che nel 2017 la segnalazione al programma di Rai 3 mette in relazione il profilo F2 del collezionista di ossa con la scomparsa di Alessia. In fondo il profilo di F2 è quello di una donna morta tra il 92 e il 98, tra i 20 e i 35 anni. Quindi le date di morte e dell'età della scomparsa potrebbero coincidere con quelle di Alessia Rosati. Esiste quindi una, seppur piccola, possibilità che F2 possa essere Alessia Rosati. I genitori di Alessia non se lo fanno dire due volte e chiedono alla procura, tramite il loro avvocato, di poter confrontare il proprio DNA con quello di F2. Passano alcuni mesi di snervante attesa, ma purtroppo anche questo esame dà esito negativo. F2 non è Alessia Rosati. In questo caso sembrano non esserci soluzioni. Ogni volta che sembriamo avvicinarci alla verità, questa ci sfugge di nuovo tra le mani. Nel 2023 però qualcosa si muove nuovamente. Prende il via un progetto promosso dal commissario straordinario per le persone scomparse in capo al Ministero dell'Interno con il fine di identificare i corpi senza nome. Vengono coinvolte alcune istituzioni romane come l'Istituto di Medicina Legale dell'Università La Sapienza, e soprattutto viene coinvolta l'antropologa e odontologa forense Chantal Milani, esperta di ricostruzione facciale. L'abbiamo intervistata.
Allora, io sono Chantal Milani e mi occupo di antropologia e odontologia forense, cioè di trovare risposte utili alle indagini attraverso l'analisi di ossa e denti. Questo si applica sia nei casi in cui è necessario identificare un corpo o resti umani senza nome, come in questo caso, perché dall'analisi dello scheletro si può tracciare un profilo descrittivo della persona a cui sono appartenuti i resti e quindi poter cercare in modo efficace fra le liste delle persone scomparse, oppure quando ci sono persone riprese da immagini di videosorveglianza che ad esempio commettono un reato e l'autorità giudiziaria, gli inquirenti, chiedono di compararne le fattezze con un particolare sospetto. Perché noi, se abbiamo un determinato aspetto, se abbiamo determinate forme e proporzioni corporee oppure del viso, è in parte dovuto anche alla nostra struttura scheletrica. Insomma, le ossa possono raccontare tanto di noi.
Quindi, in pratica, la dottoressa Milani ha analizzato nuovamente le ossa per tracciare il profilo antropologico e vedere se attraverso le nuove tecnologie sviluppatesi nel frattempo fosse stato possibile fare qualcosa in più rispetto al passato. In particolare, la dottoressa ha cercato per la prima volta di dare un volto al profilo di F1, quello a cui apparteneva il teschio ritrovato in via Pescaglia. Le abbiamo quindi chiesto come funziona tecnicamente la ricostruzione di un volto partendo dal teschio.
Allora, la ricostruzione del volto è un metodo che serve per ricostruire un possibile aspetto dell'individuo a partire dal cranio. Come dicevo all'inizio, se noi siamo fatti in un certo modo è perché le nostre ossa ci costruiscono in quel modo. È una spiegazione molto semplificata, ma di fatto il cranio di ognuno di noi, come tutte le strutture anatomiche, è diverso da quello di un'altra persona e manifesta una serie di forme, proporzioni, che in parte si manifesteranno anche nell'aspetto del volto. Certo, la ricostruzione non va intesa come la fotografia esatta dell'individuo, ma come un possibile aspetto che, se diffuso attraverso i media, può aiutare magari qualche osservatore a riconoscere quella persona e quindi a segnalarla alle autorità competenti.
Ma quindi, come appare visivamente questo volto misterioso ricostruito per la prima volta in 3D?
Le analisi hanno rivelato che si trattava di una donna matura, tra i 45 e i 50 anni circa. Ho dovuto ricostruire la mandibola perché è mancante, probabilmente è stata utilizzata per le analisi precedenti ed è andata distrutta. Ricreare la mandibola è stato possibile grazie allo studio del cranio rimasto e allo studio delle strutture anatomiche complementari. Vi erano anche molte foto dell'epoca che mostravano la mandibola da diverse angolazioni, perché di fatto originariamente c'era ed era stata quindi documentata. Una volta ristabilita l'integrità del cranio, il volto risultante è stato quello di una donna adulta, matura, dal viso allungato. I colori dell'incarnato e degli occhi ovviamente non sono determinabili con certezza, quindi nella grafica di questo volto, di questa immagine, sono stati ipotizzati in modo sfumato i colori che probabilisticamente sono più frequenti per quel tipo di profilo antropologico e nelle persone del nostro territorio. La capigliatura poi è stata proposta in due versioni, più che altro per facilitare l'occhio di un eventuale osservatore.
Insomma, per la prima volta abbiamo finalmente a disposizione un volto a cui poter dare un'identità che potrebbe aiutarci a svelare questo mistero che sembra davvero senza fine. Purtroppo non posso descrivervelo meglio della dottoressa che lo ha realizzato, ma potete trovarlo facilmente online. Magari, chissà, qualcuno potrebbe riconoscerlo e forse aiutare le autorità a far luce su un mistero che dura dal 2007, anzi, diciamo pure dal 2003, e cioè dalla scomparsa di Libero Ricci. Sì, perché la prima domanda a cui davvero dobbiamo rispondere è sempre la stessa: che fine ha fatto Libero Ricci? è in qualche modo collegato allo scheletro ritrovato sempre lì nel canneto di Via Pescaglia o è tutto soltanto il frutto di una macabra e assurda coincidenza? E poi, chi è F1, la misteriosa donna imparentata con Libero Ricci e a cui Chantal Milani ha ricostruito il volto in 3D? Riusciremo mai a risalire alla sua identità? Forse questo potrebbe davvero, una volta per tutte, aiutare il caso ad essere risolto e finalmente ad avere un po' di chiarezza su una storia tanto misteriosa e oscura. Anche se, sulla parentela del signor Ricci con F1, la dottoressa Milani non è così sicura possa trattarsi di una pista davvero concreta.
Si è parlato della parentela di F1 e Libero Ricci, F1 per intenderci il cranio. In realtà le analisi genetiche non hanno rilevato una vera e propria parentela diretta con Libero Ricci. Il ragionamento fa un giro un po' più alto in realtà e sfuma indietro nel tempo. Provo a spiegarmi. Le analisi genetiche di F1 rivelano che una parte del genoma è comune alla popolazione ebraica e, visto che Libero Ricci aveva la stessa origine, l'associazione è stata spontanea. Tant'è che poi quella pista investigativa però non ha portato riscontri, quindi per far capire che non si parlava già allora di una discendenza diretta. Però questo tipo di analisi genetiche non indicano mai una discendenza diretta. Non si parla né di padre-madre-figlio né di una discendenza vicina, ma molto generica che si può spingere anche molto indietro nel tempo.
Insomma, non è ancora chiaro quanto possa essere davvero ravvicinata la parentela di F1 con Libero Ricci, se si tratti di qualcuno di davvero vicino alla famiglia o di qualcuno con cui il signor Ricci condivide una parte di patrimonio genetico che però non aiuterebbe di certo a dipanare il mistero. Ma consideriamo pure che la scomparsa di Libero Ricci e il ritrovamento dei suoi effetti personali vicini allo scheletro siano soltanto una coincidenza. Rimane comunque la domanda più inquietante a cui rispondere. Chi è il collezionista di ossa? È davvero un collezionista di ossa che poi con un macabro gioco si è divertito a comporre uno scheletro perfettamente composto sul greto di un fiume? E se lo ha fatto, perché? E poi non dimentichiamoci che le ossa, a quanto pare, non provengono da delle tombe e quindi dove le avrebbe trovate? Non è certo una cosa che si può trovare con facilità in giro per strada. E allora, da dove arrivano quelle ossa? In questo caso sembra impossibile darsi una risposta soddisfacente. Tutte sembrano ugualmente giuste e allo stesso tempo tutte sbagliate. Anche se non tutti la pensano così. La dottoressa Milani, ad esempio, sulla questione delle tracce di zinco nelle ossa, ha un'idea un po' differente.
Allora, la questione dell'assenza di zinco, di tracce di zinco in quei resti, a mio avviso non porta ad un'esclusione così semplicistica dell'ipotesi. Ragioniamo al contrario. La presenza di zinco, se fosse stata rilevata, zinco che è un materiale con cui spesso vengono, diciamo, non fatte, però insomma che è presente negli oggetti cimiteriali, in parti di bar, in rivestimenti, avrebbe fatto pendere la bilancia in modo significativo per la provenienza cimiteriale, in questo senso sì. Tuttavia, viceversa, la sua assenza nelle analisi svolte non permette di escludere la provenienza. Cioè, non è un automatico sì-no. Può trattarsi semplicemente di un cosiddetto falso negativo. Può essere che nel campione prelevato, in quel particolare campione prelevato, non era presente la traccia, oppure che l'osso magari non era stato a contatto diretto con lo zinco. Insomma, ci possono essere delle altre ipotesi, anche in resti di provenienza cimiteriale, che giustificherebbero in modo anche relativamente semplice l'assenza di zinco.
La dottoressa Milani quindi non esclude la possibilità che possa trattarsi di un profanatore di tombe, anche perché effettivamente un'altra cosa va sottolineata, e cioè il fatto che magari quelle ossa potrebbero, nel caso in cui si tratti di un profanatore di tombe appunto, provenire magari da cimiteri o laboratori o ossari situati lontani dalla capitale, magari da zone lontane d'Italia o addirittura fuori dai confini nazionali, e che quindi siano sfuggiti al controllo da parte delle forze dell'ordine in sede di indagine. Ipotesi, ipotesi e ancora ipotesi. Non è invece un'ipotesi il fatto che, e questa è un'altra cosa interessante da sottolineare, le ossa analizzate dalla dottoressa Vecchiotti erano 12 e soltanto da alcune di queste si è riusciti a ricavare il DNA, viste le loro condizioni. Quindi tra quelle ossa potrebbero esserci addirittura più profili rispetto ai 5 che sono stati individuati. La dottoressa Baldi a riguardo offre diversi spunti di riflessione.
Altra osservazione importante è che di 12 campioni che sono stati, 12 ossa che sono state consegnate alla professoressa Vecchiotti nel 2007, soltanto 5 hanno dato risultato ed erano 5 persone diverse, 3 femmine e 2 maschi. Ma non possiamo escludere che anche le altre ossa, le altre 7 ossa che non hanno dato risultato, siano di ulteriori altre persone. E poi tutte le altre ossa, perché lo scheletro, ricordiamoci questo, era praticamente completo, era quasi completo. Quindi potrebbe benissimo essere che appartengano ognuno a una persona diversa.
Ma perché non si è riusciti ad ottenere risultati da tutte le ossa analizzate? Sempre la dottoressa Baldi.
Le ossa non hanno dato risultato perché è molto difficile ottenere del DNA d'osso. Nel 2007 erano i primi tempi in cui si riusciva ad avere il DNA nucleare. Prima di quel momento si faceva solo il mitocondriale, però non dava appunto identificazione, quindi è stato rapidamente abbandonato. Oggi sicuramente con i kit più sensibili credo che si riuscirebbe ad avere ulteriori risultati.
E allora continuiamo con le ipotesi. Si tratta davvero di un serial killer? Se così fosse, magari avrebbe scelto nel tempo le sue vittime ai margini della società civile, selezionando magari clochard, persone senza fissa dimora, gli invisibili che affollano le nostre grandi città senza che neppure ce ne accorgiamo, persone non censite, magari senza documenti, o stranieri dei quali nessuno nel tempo ha mai reclamato la scomparsa. Oppure potrebbe trattarsi di omicidi legati al mondo della malavita. Sicuramente uno scenario plausibile alla Magliana, ma in quel caso perché disporre poi le ossa in quel macabro modo? Era forse un messaggio diretto a qualcuno? Una sorta di messaggio in codice da mandare a qualcuno? La composizione dello scheletro poi rivela una grandissima competenza anatomica. Insomma, non si tratta di uno sprovveduto, per quanto folle. Le ossa, infatti, sono perfettamente posizionate nel ricalcare uno scheletro umano. Perché, se ci pensiamo, in quanti riuscirebbero a riconoscere un omero da una tibia o da un'ulna e riuscire a posizionarle esattamente al loro posto? Questo è un aspetto che anche la dottoressa Milani ci tiene a sottolineare.
Questo, lasciando da parte adesso l'identità degli individui, il dato che in effetti in questo caso è piuttosto inquietante, e questo è un dato oggettivo, incontrovertibile, è che qualcuno si è preso la briga di prendere ossa di corpi diversi e li ha assemblati sapendo che osso scegliere e dove metterlo, e che per chi non è ferrato in anatomia delle ossa, perché non necessariamente basta essere medici per essere ferrati sull'anatomia delle ossa, è una cosa che è tutt'altro che scontata. Sono state trovate una 60ina di ossa. Contate che un corpo umano ha 206 ossa. Oltre al cranio c'erano, sebbene molto danneggiate, ossa delle gambe, delle braccia, il bacino, parte della colonna vertebrale, del costato. Ossa piuttosto, diciamo, ossa fondamentali, anche abbastanza facili magari, facili da riconoscere. Mancavano mani e piedi, ma sono quelle che in genere mancano quasi sempre perché sono più piccole, sono più difficili magari da ripescare e riconoscere. E questo potrebbe essere un indizio, un dettaglio che potrebbe suggerire qualcosa, un dato che permette magari di ragionare sull'ipotesi che le ossa già tali, quindi corpo già scheletrizzato e che ha perso la sua connessione anatomica, possono essere state traslate da un posto X ad un altro Y, un ossario? Non lo escluderei a priori.
Devo ammettere che anche noi abbiamo provato nello studio della dottoressa Milani e messi di fronte a due ossa, senza nessun altro elemento a disposizione, saperle riconoscere e distinguerle è davvero complesso. Immaginate quindi non solo di prendere, magari da un ossario o da un cimitero, un mucchietto di ossa, ma senza nessuna esitazione saperle scegliere e posizionarle nella maniera anatomicamente perfetta come accaduto nel canneto di Via Pescaglia. Vi assicuro che non è certamente una cosa da tutti. Ci vogliono competenze tecniche, abilità e una buona dose di sangue freddo, oltre ad una mente a dir poco contorta. E poi perché proprio lì? Perché in quel canneto lungo il fiume? E che relazione c'è tra tutto questo e i documenti del signor Ricci trovati lì accanto? E soprattutto, ancora una volta mi viene da chiedermi, che fine ha fatto Libero Ricci? Anche su questo Fabrizio Peronaci ha la sua teoria.
Il dubbio che mi pongo come giornalista investigativo esperto di Nera nasce da una considerazione. Spesso funziona la legge di Osram, la cosa più semplice che è sottomano tende a essere sottovalutata. E quindi applicata a questo caso, al caso del collezionista di ossa, cosa può essere successo? A me la prima cosa che mi viene in mente è che il pensionato possa aver avuto un malore camminando quella mattina del 2003 e si sia magari avvicinato al fiume e sia scivolato in acqua. Però questo comporta un dubbio. Il suo marsupio fu trovato nel canneto, bruciato, quindi c'è qualcuno che ha portato, che si è impossessato di questo marsupio, magari lo ha tenuto da parte per qualche tempo, essendoci dentro una carta d'identità con una identità precisa, quindi che poteva essere utile per fare qualche manipolazione. E questo qualcuno, magari era il sosco, era il soggetto sconosciuto che è stato autore di questo crimine, che poi lo ha utilizzato per la sua messa in scena. Ecco, questo è uno scenario al quale ho pensato più volte. L'altra possibilità è invece che Libero Ricci non avesse preso proprio quella strada, sia finito perduto da altre parti, abbia poi preso un autobus, come spesso accade a questi anziani che girano nella città senza memoria, si sia perduto in chissà quale periferia di Roma, sia stato preso dal panico e poi abbia camminato in un posto sperduto fino a perdersi e avere un malore e morire. A me sembra, per quanto riguarda Libero Ricci, questo lo scenario più probabile, questi due.
Più ci penso e più sorgono spontanee altre domande, come l'incendio. Sarà stata davvero la stessa persona che ha composto lo scheletro ad appiccare l'incendio per farlo ritrovare? Magari per vedere riconosciute pubblicamente le sue gesta o per lasciare un messaggio in codice? Oppure, anche in questo caso, si tratta di una macabra coincidenza. Qualcuno che magari in una calda giornata di luglio ha per sbaglio o volontariamente dato fuoco a quel canneto, ma senza essere in alcun modo collegato allo scheletro ritrovato in via Pescaglia. Ed infine, la mancanza di piedi e mani potrebbe suggerire che il collezionista si recava là a cadenza regolare per aggiungere nuove ossa alla sua architettura non ancora del tutto completa? Ma perché? Sempre Fabrizio Peronaci cerca di rispondere a queste domande, in realtà senza risposta.
Mentre la costruzione del giallo, dello scheletro puzzle, richiede invece la capacità di immedesimarsi in una mente criminale con dei forti tratti psicotici, perché indubbiamente quel tipo di operazione ha bisogno di una personalità fuori dal comune e anche per molti aspetti pericolosa, e come questa persona possa essere arrivata a collezionare le ossa di cinque individui. È stato anche ipotizzato dagli investigatori che potesse essere stato un furto dentro qualche cimitero di ossa sparse in qualche ossario oppure aprendo anche direttamente le bare, però non sono state trovate né tracce di zinco né tracce di legno sulle ossa che componevano lo scheletro della Magliana, quindi qualche dubbio, anzi è stato escluso che fossero stati trafugamenti da cimiteri. Io personalmente ritengo che possa anche esserci la possibilità che se non sono state trovate tracce di zinco o di legno è stato un caso e che effettivamente possano essere state prese lì, ma anche in questo caso perché attuare questa macabra messiscena, perché dare fuoco alle canne lungo la Magliana, lungo la pista ciclabile per poi richiamare l'attenzione degli investigatori e come mai soprattutto, questo è forse l'elemento di mistero maggiore, dentro quelle ossa c'era addirittura qualche resto di un parente del povero pensionato scomparso.
Magari Libero Ricci è davvero stato vittima di una casualità ed è scivolato nel fiume, ma tutte le altre coincidenze, i documenti così vicini allo scheletro, la parentela con il profilo F1 e poi quelle ossa, di chi sono? Vittime di omicidi? E se sì, è stato lo stesso collezionista di ossa a commetterli? O si tratta di suicidi magari, le cui ossa il collezionista si è procurato chissà come? Scusate le mille domande che sto facendo anche a me stessa in questo momento, ma davvero questo caso, proprio come lo scheletro ritrovato in via Pescaglia, ha le sembianze di un puzzle. Uno sconvolgente e macabro puzzle umano a cui manca ancora una soluzione. Una soluzione che si meriterebbero in primis i figli di Libero Ricci, che vivono ormai da 20 anni senza sapere cosa sia successo a loro padre, e lo meriterebbero tutte quelle persone ancora non identificate, finite chissà come e chissà perché, in un canneto ai margini del quartiere della Magliana. Comunque, amici, non tutto è perduto, perché il caso è stato archiviato per assenza di nuovi elementi, ma potrebbe riaprirsi da un momento all'altro se venissero fuori delle novità investigative. Chi lo sa, magari qualcuno potrebbe riconoscere il volto di F1 ricostruito in 3D dalla dottoressa Milani, oppure nei prossimi anni la tecnologia potrebbe fare ulteriori passi avanti e permettere di unire finalmente i puntini a quello che ad oggi comunque resta un incredibile ed insoluto giallo italiano.
Io credo che per chi è appassionato di queste storie, ma soprattutto per chi è appassionato dell'idea che un paese riesca a fare verità e giustizia sui crimini, nessuna indagine debba essere considerata chiusa per sempre. L'omicidio non va in prescrizione. Il caso del collezionista di ossa lascia aperto lo scenario dell'esistenza di un serial killer in azione nei primi anni 2000 in una delle periferie più malfamate di Roma, e quindi spero che da parte delle autorità investigative vi sia la sensibilità di tenere sempre le antenne sollevate, e se dovessero anche da altri fatti di cronaca uscire, emergere degli indizi che possano portare in via Pescaglia, in quella pista ciclabile, al collezionista di ossa della Magliana, sarei molto contento come osservatore, come studioso di questi fenomeni, che ripartisse con slancio una nuova indagine per arrivare finalmente a fare giustizia di quei poveri corpi.
Delitti invisibili, i crimini della porta accanto, di Elisa De Marco, scritto con Ettore Mengozzi. Musiche, montaggio e sound design, Riccardo Garifo. Coordinamento e cura editoriale, Valeria Dalcore e Marco Maisano. Supervisione tecnica, Gabriele Rosi. Responsabile della produzione, Danny Stucchi. Una produzione, One Podcast.
Stringere, rincuorare, donare. Pensa, quanti gesti puoi fare con le tue mani? Dai, regala la Zalea della ricerca di AIRC e sostieni gli studi sui tumori che colpiscono le donne. Il futuro della ricerca è nelle nostre mani. Scopri di più su AIRC.it.